Buonasera cari radioascoltatori, sono Corrado Nier, riprendiamo le nostre trasmissioni di Apologetica e come già dicevo il mese scorso stiamo leggendo e commentando il mio libro L'unicità del cristianesimo. Siamo arrivati precisamente a pagina 55, il libro non è poi molto grande, arriva a un centinaio di pagine. E oggi prima di tutto ci dedicheremo ad un capitolo che ha come titolo Il cristianesimo come unica religione della conservazione del proprio umano. È un titolo che sembra un po' enigmatico, ma poi capiremo molto bene che cosa in realtà significa, quali implicazioni ha e perché è anche molto importante da un punto di vista apologetico insistere su questo punto. Vi è un sottotitolo che recita in questo modo: il cristianesimo non fa perdere nulla, affascina perché ci assicura che ogni umana affezione non andrà mai perduta. E io inizio scrivendo in questo modo: c'è una questione che è meravigliosamente risolta dal cristianesimo ed è quella relativa alla distruzione del proprio essere e del proprio umano. Cioè al dramma di vedere infrangere, con la perdita del proprio corpo, ogni umana integrità, appunto il proprio umano, intendendo per umano tutto ciò che l'uomo costruisce di buono nella propria vita, con i propri sentimenti e con le proprie azioni. E allora, cari radioascoltatori, facciamo prima di tutto questo tipo di commento, diciamolo francamente, da un punto di vista proprio esistenziale. Che cosa temiamo della morte? Noi sappiamo che il timore nei confronti della morte è un timore connaturato nell'uomo, perché la morte è comunque stata qualcosa di introdotta in conseguenza del peccato originale, quindi non era nel progetto originario di Dio. Nostro Signore Gesù Cristo ha temuto di morire nella sua natura umana e l'episodio dell'orto del Getsemani ce lo dice chiaramente. È evidente che il timore della morte non può essere trasformato in una sorta di fobia nei confronti della morte, perché la fobia nei confronti della morte sarebbe segno di una mancanza di fede. Ma temere la morte e temere soprattutto il giudizio di Dio dopo la morte, e questo è nell'ambito della natura umana. Ma c'è anche un altro timore nei confronti della morte, che fa capire anche come la morte costituisca uno scandalo, cioè costituisca qualcosa che si è introdotto nella vita dell'uomo in conseguenza appunto del peccato, ma non era stata pensata, non era stata voluta da Dio. Cioè la perdita di tutto ciò che noi di buono costruiamo nella nostra vita. E quando io dico di buono costruiamo nella nostra vita, intendiamo anche le nostre, anche quelle che sono le relazioni affettive, le relazioni affettive. Ebbene, il cristianesimo, ce ne dobbiamo convincere di questo, e soprattutto dobbiamo anche saperlo dire agli altri, perché si tratta di una delle tantissime originalità e delle tantissime bellezze che fanno parte appunto della religione cristiana. Dicevo, il cristianesimo invece ci dice che tutto ciò che noi costruiamo di buono nella nostra vita non andrà mai, ma mai perduto. La risposta, io scrivo, a questa questione, cioè la questione della conservazione del proprio umano, è nella resurrezione di Gesù, sconfitta vera e completa della morte, che avviene non con una ricreazione, ma con una restituzione del proprio corpo. Teniamo presente che la resurrezione di Gesù e anche quella che sarà la nostra resurrezione non sarà una ricreazione del nostro corpo, ma una vera e propria restituzione. Anche per coloro di cui adesso non si conserva assolutamente nulla, dove il corpo è completamente decomposto, polverizzato, la resurrezione non consisterà in una ricreazione, ma in una restituzione del proprio corpo, di quel corpo specifico. Cioè, nel bellissimo canto 14° del Paradiso, Dante ci dice proprio questo. E ci sono dei versi molto belli che adesso vi leggo e poi chiaramente vi spiegherò. Tanto mi parver subiti e accorti, e l'uno e l'altro coro a diceramme, che ben mostrò desio dei corpi morti, forse non pur per loro, ma per le mamme, per i padri e per gli altri che fuor cari, anzi che fosser sempiterne fiamme. I beati rispondono amen, dice Dante, a che cosa? Alla spiegazione di Salomone, come si potrà conservare la luminosità dell'anima beata quando ad essa si riunirà il corpo? Dante si trova in paradiso e sta colloquiando con l'anima di Salomone, il re biblico, famoso per la sua sapienza. E a un certo punto Dante si pone questo interrogativo e dice: ma se queste anime del paradiso emanano una luce così intensa, quando ci sarà la resurrezione del corpo? Allora inevitabilmente il corpo offuscherà questa luce. E questo interrogativo lo pone a Salomone, un interrogativo che gli sembra strano, cioè, perché Dante sa teologicamente che la risurrezione del corpo sarà, tra virgolette, una sorta di miglioramento dello stato della vita ultraterrena nel paradiso. Dice, ma allora quando il corpo però verrà restituito, questa luce emanante dall'anima inevitabilmente si offuscherà. E allora come risponderà Salomone? E chiaramente è sempre Dante che risponde. Allora Salomone dice, queste anime rispondono con entusiasmo, amen, perché hanno desiderio che avvenga questa riunificazione al più presto. E Dante aggiunge, il desiderio forse non è tanto per se stessi, ma per le mamme, sì, per le mamme, per i padri e per gli altri che erano stati loro cari prima di diventare eterni lumi. Allora, attenzione, Salomone che cosa dice? Prima di tutto Salomone risponde dicendo che in realtà la restituzione del proprio corpo non determinerà un affievolirsi di questa luce emanante dall'anima. E Dante qui utilizza l'immagine molto bella della legna al fuoco, no? Quando si fa un po' la brace, e noi vediamo che gli orli del legno diventano ancora più lucenti. E Dante dice, quando il corpo verrà restituito e si riunirà dopo la resurrezione alla propria anima, ebbene, quella luce emanante dall'anima diventerà ancora più lucente, più splendente, diventerà ancora più scintillante, facendo appunto l'esempio delle braci al fuoco. Ma poi Salomone aggiunge, perché ci sarà la resurrezione dei corpi? Certo, noi sappiamo qual è il motivo proprio profondamente teologico, cioè il fatto che, come abbiamo detto prima, Dio non aveva progettato la morte. Per cui se non ci fosse stato il peccato originale, l'uomo sarebbe stato assunto in cielo con il corpo, cosa che sappiamo bene è toccata a Maria Santissima in quanto preservata dal peccato originale, senza passare comunque attraverso la drammaticità della morte. Quindi l'uomo sarebbe stato assunto al cielo con il corpo. E inoltre, quindi, perché proprio la redenzione determinerà comunque una sorta di restaurazione completa di quella situazione che vi era prima del peccato originale. Ma poi Salomone aggiunge un'altra cosa, chiaramente è sempre Dante a dirlo, che c'è anche un altro motivo per cui ci sarà la resurrezione dei corpi. E Dante non disdegna, lui, grande intellettuale, di fare questo esempio, che è un esempio in cui ci possiamo riconoscere tutti quanti, che è un esempio proprio insito nella nostra vita quotidiana. E Dante dice, il desiderio di avere il corpo, di riottenere il corpo, non è tanto per se stessi, ma per le mamme, per i padri, per gli altri che erano stati loro cari prima di diventare eterni lumi in cielo. Cioè dice, è possibile mai, si chiede Dante, che un'esperienza di tipo affettivo, come può essere la mamma che abbraccia un figlio, possa andare definitivamente perduta? Questa esperienza è possibile mai che non si conservi anche nell'aldilà. E allora ecco dunque un altro motivo della resurrezione dei corpi. E questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che il cristianesimo non è una religione astratta, non è una religione che si pone, si direbbe con una terminologia un po' difficile da un punto di vista teologico, come una sorta di religione, tra virgolette, che utilizza, tra virgolette, un metodo equivoco, cioè un conto è la vita terrena, altro sarà la vita ultraterrena. Pensiamo un po' alle religioni orientali, non so, allo stesso buddismo, il quale afferma che cosa? Afferma che il nirvana, sul nirvana non si potrà dire assolutamente nulla, perché il nirvana è essere, ma è anche non essere. D'altronde per il buddismo non c'è una identità individuale che si conserverà dopo la morte. E lo stesso vale anche per la moksha induista. Il cristianesimo non presenta, badate bene, nemmeno una vita ultraterrena, così come la può concepire l'Islam, cioè in maniera proprio univoca, questa vita con i piaceri di questa vita portati all'estremo, no. La prospettiva cristiana è una prospettiva che possiamo dire analogica, cioè dove la vita ultraterrena viene concepita non come identicamente alla vita terrena, ma nemmeno come totalmente diversa dalla vita terrena. E qui c'è l'elemento chiaramente del mistero. Ma il cristianesimo dice che tutto ciò che umanamente noi costruiamo di bello nella nostra esistenza, come può essere un abbraccio verso i nostri figli, verso i nostri cari, non andrà mai definitivamente perduto. Ed è bello anche come Dante, che ha capito molto bene questa essenza e questa bellezza del cristianesimo, sottolinei come questa esigenza di riottenere il corpo per le anime beate sia per tutti i cari, ma non a caso mette prima di tutto le mamme. Perché le mamme? Noi sappiamo che la psicologia femminile, a differenza della psicologia maschile, è una psicologia, tra virgolette, più carnale. Mentre l'uomo è più portato all'astrazione, più portato alla concettualizzazione, la donna invece ha cura di più la dimensione interpersonale. Possiamo dire che la psicologia femminile è una psicologia molto più concreta. E allora quando succede una tragedia immane, come per esempio dei genitori che perdono un figlio, che è un dolore enorme, il papà, come dire, un papà che ha fede sa benissimo, dice vabbè, io so che mio figlio sta in paradiso e mi consolo di questo. Anche la mamma che ha fede si consola con questo. Però la mamma dice sempre, però quello che mi manca è la possibilità di abbracciare, cioè di rapportarsi carnalmente al proprio figliuolo. Perché questa è un'esigenza, forse proprio perché la mamma porta con sé per 9 mesi il proprio bambino e quindi nutre del proprio sangue, del proprio ossigeno, con il proprio sangue, con il proprio ossigeno, nutre il proprio figliuolo, alla mamma manca questo rapporto appunto interpersonale, questo rapporto anche, possiamo dire carnale. Com'è bella quella immagine nel film The Passion di Mel Gibson, quando che nostro Signore sta salendo al Calvario e a un certo punto cade, e la Madonna riesce, guidata da San Giovanni, passando attraverso dei vicoletti, a presentarsi dinanzi a lui, no? E gli asciuga il sudore sul volto, lo abbraccia anche, e nostro Signore Gesù Cristo trova la forza per potersi rialzare. Grazie a questo abbraccio trova la forza per potersi rialzare e andare ancora più speditamente verso il compimento del progetto del Padre, che è la morte appunto sulla croce. Torniamo al canto 14 del Paradiso. Quindi da una parte il giusto desiderio del corpo, come dice Dante, che è ben mostrar desio dei corpi morti, dall'altra il corpo come maggiore possibilità di restituire e completare l'affezione. Forse non fu per loro, ma per le mamme, per i padri e per gli altri che fuor cari, anziché fossero sempiterne fiamme. Una volta un cardinale, ancora vivente, possiamo dire chi è, Monsignor Giacomo Biffi, vescovo emerito di Bologna, forzando certamente i concetti, badate bene, sicuramente forzando i concetti, come sa fare indubbiamente in maniera incisiva, sappiamo che Monsignor Biffi ha una penna molto brillante, anche nel suo modo di esprimersi, molte volte anche abbastanza sarcastico, ironico, eccetera, disse in una sua lezione sul paradiso, parlando chiaramente a dei fedeli bolognesi, perciò questo esplicito riferimento, disse: il paradiso non è rinunciare ai tortellini o spiritualizzare le lasagne, ma mangiare tutti i giorni i tortellini e lasagne senza la paura del colesterolo e della bilancia. È chiaramente una frase che non va presa alla lettera, però c'è un senso, c'è un significato molto bello in questa frase. Cioè il paradiso non sarà nella rinuncia di tutto ciò che di buono noi abbiamo in questa vita, nella dimensione affettiva, in questo umano, certo non ci saranno i bisogni fisiologici del mangiare, è chiaro, ma non si conserverà questa dimensione, questa dimensione dell'umano, cioè questo fatto che noi tutto ciò che di bello abbiamo costruito nella nostra esistenza. E in più sarà talmente sublimato questo umano che non sarà più inficiato, non sarà più rovinato dalle preoccupazioni, dalle paure, dalle angosce che sono tipiche appunto dell'esistenza terrena. E io concludo questo articolo dicendo: c'è un'angoscia che può attanagliare ogni uomo, quella di credere di essere stati gettati nel mondo, che niente abbia senso, che ogni cosa che sperimentiamo in questa vita sia solo un passaggio insignificante e che andrà irrimediabilmente perduto. Ebbene, il cristianesimo ha la pretesa assolutamente affascinante, diciamolo francamente, di rivelarci che non sarà così. Che se sceglieremo di abbracciare Dio e la sua legge, nulla andrà perduto, anzi, tutto sarà restituito in abbondanza. E questo, cari radioascoltatori, avverrà grazie alla resurrezione dei corpi, che è l'esito della resurrezione di Gesù. Prendiamoci una breve pausa. Ecco, cari radioascoltatori, possiamo riprendere la nostra trasmissione e passiamo ad un altro capitolo del mio libro. Un capitolo che ha come titolo Il cristianesimo come unica religione dell'amore. Il sottotitolo recita in questo modo: Il cristianesimo è l'unica religione in cui si afferma che Dio ha fatto esperienza della sofferenza. San Pio da Pietralcina amava dire che Dio, non potendo naturalmente soffrire, avesse deciso di farlo incarnandosi. Il santo di Pietralcina così scrive: Divinissimo Spirito, conducimi a navigare nello sconfinato amore della passione di Gesù, a penetrare questo mistero di infinito amore e dolore della divinità che, rivestita della nostra umanità, soffre, agonizza e muore per amore della sua creatura. Chiusa citazione. Si sa che Dio non può soffrire e si sa anche che tutti coloro che hanno preteso di affermare la sofferenza di Dio hanno poi finito col tradire la purezza della dottrina, sostenendo anche qualche eresia più o meno velata. Dio, infatti, nella sua immutabilità non può soffrire. Ma qui entriamo chiaramente in un campo minato perché è difficilissimo e misterioso. Però, cari radioascoltatori, ci può essere di aiuto la teologia francescana. Questa teologia, infatti, pone al centro di tutte le argomentazioni su Dio la dimensione dell'amore. Ovviamente, non si tratta di un amore sganciato dalla verità, cioè di un amore che troverebbe solo in se stesso il proprio fondamento, bensì di un amore che, seppur esito logico della verità, si esprime nella più assoluta gratuità. Meditando sulle sofferenze di Gesù, cioè del Dio fattosi uomo, dobbiamo meravigliarci di come sia stato possibile che Dio, infinito, assoluto, onnipotente, abbia potuto e voluto prendere realmente su di sé le sofferenze fisiche ed interiori più insopportabili. Ebbene, che altra spiegazione possiamo dare a tutto questo se non considerare l'infinito amore di Dio? Chiediamoci, l'amore può vincere la natura? Sì, ma attenzione però, vincere non significa stravolgere. Se dicessimo che Dio stravolge la sua natura, diremmo un'eresia, perché Dio non può, nel senso che non può volerlo, contraddire nulla, nemmeno la sua natura. Vincere è un'altra cosa, non è contraddire, ma è affermare senza negare, forzare senza spezzare. Facciamo un esempio. L'uomo deve amare la propria vita. Egli possiede un istinto di conservazione, non può moralmente legittimare l'autodistruzione. Ma come la mettiamo con chi offre spontaneamente la vita per salvarne un'altra, come fece per esempio San Massimiliano Maria Kolbe? L'amore vero non contraddice la natura, ma certamente può superare la natura. Questa è una possibilità che può concepirsi solo nel cristianesimo, e vediamo adesso perché. Nelle religioni orientali, come l'induismo, il buddismo, e in quelle estremo orientali come il taoismo, il confucianesimo e lo shintoismo, la connotazione panteistica, che ricordo ai radioascoltatori significa identificazione del divino con il tutto, impedisce l'espressione dell'amore. La perfetta identificazione di Dio con la natura annulla la differenza tra Dio e le creature, impedendo pertanto anche la dinamica del dono. L'amore è possibile solo se c'è relazione fra un amante e un amato, perché è chiaro che se io non riconosco, cari radioascoltatori, una differenza tra Dio e la creatura, tra Dio e il creato, per cui arrivo ad affermare che cosa? Arrivo ad affermare che Dio e il creato sono la stessa cosa, che il creato non è altro che una emanazione del creatore, allora dove c'è l'elemento del dono? Dio non si dona alla sua creatura, perché la creatura non c'è, perché quello che noi chiamiamo creatura non è altro che un modo di esprimersi, un suo modo di esprimersi, secondo le religioni orientali ed estremo orientali. Quindi in queste religioni non esiste la dinamica del dono, non può esistere l'esperienza del dono. Anche nell'Islam, badate bene, non è possibile ciò che invece è possibile nel cristianesimo. L'Islam non riconosce il concetto di vita interiore, non afferma l'esistenza di una inabitazione di Dio nell'uomo, per cui non ammette l'esistenza della grazia. E tutto, è chiaro, si fonda sulla legge piuttosto che sull'amore. Per cui non è credibile che Dio per amore possa superare la sua natura. E allora qual è il Dio dell'amore, nel vero senso della parola? Il Dio dell'amore è il Dio del cristianesimo. E perché? Perché è il Dio che ha veramente sofferto. E come afferma la teologia francescana, anche se non ci fosse stato il peccato originale, Dio si sarebbe incarnato ugualmente. Anche se non avesse stato crocifisso, avrebbe comunque per amore compiuto questo sacrificio di grande spoliazione, incarnandosi per annullare qualsiasi distanza tra sé e l'uomo. Voglio rileggere le parole di San Pio da Pietralcina. Divinissimo Spirito, conducimi a navigare nello sconfinato amore della passione di Gesù, a penetrare questo mistero di infinito amore e dolore della divinità, che rivestita della nostra umanità soffre, agonizza e muore per amore della creatura. E dunque San Pio da Pietralcina dice: Dio non può naturalmente soffrire, ma per soffrire si è incarnato. E questo, cari radioascoltatori, è assolutamente una unicità del cristianesimo. E con questa affermazione, con questa anche invitandovi a fare una meditazione proprio su questo punto, io vi auguro un Santo Natale a tutti quanti voi che mi avete ascoltato e alle vostre famiglie. Un Santo Natale nell'amore a Gesù Bambino e nell'amore alla sua Santissima Madre. Ave Maria, ci risentiremo nel mese di gennaio. Ave Maria.